adesso credo che discostiamo un momento di prospettiva dopo l'intervento molto stimolante, anche provocatorio, se volete, nel senso che provoca riflessione, interrogazione, non fare una cosa che già sapevamo. Affrontiamo la questione, penso, da un punto di vista diverso, pur importante, con l'intervento del professor Raffaele Mantegazza, il quale, essendo docente di pedagogia interculturale alla Bicocca, all'Università Bicocca di Milano, ci aiuterà con la sua suggestione a cercare di metterci, appunto dobbiamo rispettare, conoscere gli avversari, dal punto di vista di un avversario particolare che è un giovanissimo o una giovanissima che crede di trovare risposta alle sue esigenze di trasformazione e di antagonismo nell'estrema destra, e che è assessore alla cultura in un comune particolarmente non caro al nostro cuore, ma adesso sì perché ha cambiato direzione, che è il comune di Arcore.
Buongiorno, grazie avanti per questo invito. Il fascismo non è un partito politico, ma la concezione della vita è un atteggiamento nei confronti dell'uomo, dell'amore e del lavoro. Non esiste nessuno che non porti dentro di sé gli elementi del modo di pensare fascista. Questa frase è tratta da un grande libro, si chiama Psicologia di massa del fascismo, di un psicanalista, Peter Reich, scritto proprio negli anni del regime nazista. E parto da qui perché credo che questa frase dica una grande verità. Fascismo, usiamo il fascismo come termine generico naturalmente, va a toccare, ad utilizzare, a strumentalizzare componenti della psiche umana che sono probabilmente, anzi io credo, sicuramente condivisi da tutti. E va quando, in particolare, in quell'età della vita, che è la preadolescenza e l'adolescenza, nella quale questi elementi sono più forti, sono più utilizzati, sono più strumentalizzati. I ragazzi e le ragazze hanno alcuni bisogni, che poi cercherò di elencare, bisogni fisiologici, bisogni legati al fatto che stanno crescendo, che non sono né buoni né cattivi. Un 14enne ha questi bisogni perché ha 14 anni, sta maturando ed è in una fase estremamente delicata della sua maturazione. Il fascismo e il fascismo e il neonazismo prendono questi bisogni, si alleano apparentemente con il ragazzo, dicono di essere dalla sua parte, purché il ragazzo non cresca. Cioè mantengono il ragazzo e la ragazza in una dimensione di sottomissione, li mantengono infantili e adolescenti, offrendo loro un'apparente sterminata libertà. E quindi il fascismo, il nazismo, il neofascismo e il neonazismo compiono una straordinaria operazione educativa e pedagogica. Cioè si schierano dalla parte del ragazzo dicendo: ci vai bene così come sei, tutti i tuoi bisogni vanno bene e noi cerchiamo di dare una risposta, non ti facciamo crescere, quindi non ti diciamo mai di no. Al neonazismo nei confronti dei giovani è estraneo l'atteggiamento dell'adulto che dice no, questa cosa non la devi fare, e noi in principio in idea di un progetto di mondo. Allora io parlo semplicemente questa cosa, ho messo da una parte i bisogni psicoevolutivi degli adolescenti, psicosociali degli adolescenti, e dall'altra le risposte del neonazismo. L'adolescente ha bisogno di stare in gruppo, questo lo sappiamo tutti. Ma attenzione, i gruppi che l'adolescente vuole frequentare sempre di più sono gruppi che non lo vincolino in modo troppo stretto a una identità. L'adolescente ha bisogno anche dentro il gruppo di sentirsi libero. E allora i gruppi neonazisti, noi dobbiamo stare molto attenti a non vederli come gruppi troppo omogenei. Non è assolutamente vero che i ragazzi dentro i gruppi neonazisti sono tutti uguali, questo vale per qualunque gruppo adolescente. Nessun gruppo adolescente presenta una uniformità, apparentemente si vestono allo stesso modo, parlano allo stesso modo, ma c'è una grossa differenza individuale. Ecco, il neonazismo esalta questa differenza a livello di motivazioni. Perché un ragazzo di 14 anni aderisce a un gruppo neonazista? Non è assolutamente importante che ne che ne condivida il programma, che ne condivida le linee programmatiche, la politica, può aderire perché ascolta una certa musica, può aderire perché è un ultra di una squadra di calcio che si identifica con l'estrema destra, può aderire perché si sente solo, può aderire perché è di una famiglia di sinistra che sta vivendo un conflitto tipico, sano, normale con il padre, e il nazista dice: tu non hai un conflitto con tuo padre, hai un conflitto con un rosso. Il problema non è che è tuo papà, e tutti noi abbiamo avuto conflitti con i genitori, il problema è che sono comunisti i tuoi genitori. Puoi dire perché gli piacciono determinati simboli. Allora, a rigore, il gruppo neonazista non è un gruppo ideologico. Già Roma lo diceva, a proposito del nazismo. Noi non dobbiamo pensare che il neonazismo sia un'ideologia, se intendiamo ideologia come quella, come diceva Marx, quel vestito di idee che mettiamo sopra i rapporti di potere. Nel gruppo neonazista diciamo soltanto i rapporti di potere. E non è un gruppo omogeneo quanto a motivazioni. Perché ci entri? Non mi interessa tanto a me, capo del gruppo neonazista, perché un ragazzo entra. Le sue motivazioni se le terrà lui, l'importante che sia insieme a me. Interessante invece un ragazzo che entra in Emergency deve condividere la filosofia di Emergency, perlomeno deve condividere il fatto che ci sono delle popolazioni svantaggiate le quali fare istituito qualche cosa. Secondo punto, i ragazzi hanno bisogno di scaricare su qualcun altro l'aggressività e la violenza che subiscono dagli adulti. Il papà dà una sbella al ragazzino, il ragazzino picchia la sorellina picchia il gatto e così via, no? Il neonazismo offre questa straordinaria possibilità, quella che in sociologia si chiama l'istinto del ciclista, no? Il ciclista sta pedalando, dietro c'è l'ammiraglia, il capo, quello che gli paga lo stipendio, lo insulta, è deficiente, pedala di più, lui non può girarsi a picchiare, allora tutta la sua aggressività la sfora sul pedale. La stessa cosa avviene con i ragazzi, subiscono delle violenze, o quelli che loro interpretano come violenze, da parte dell'adulto. Il neonazista gli dice: vieni qui, che ti do la possibilità degli oggetti concreti su cui sfogare la tua rabbia. Non tanto l'immigrato, ma il ragazzo immigrato, la donna immigrato, il debole immigrato. Quindi il debole tra i deboli. Ti permetto di schiacciare sui pedali, tanto i pedali non si ribellano, i pedali sono delle cose, sono degli oggetti, purché naturalmente tu non rivolti la tua ribellione contro di me, capo nazista. Quindi io metto in campo la stessa durezza. Ti tratto comunque con durezza, ma ti offro questa possibilità, il fratellino, il gatto, da picchiare. Terzo punto, i ragazzi non vogliono rispondere personalmente delle loro azioni. Ci arriveranno quando saranno adulti, ma intanto non è colpa mia. Se ho sbagliato il rigore è colpa dell'arbitro, è colpa del vento, è colpa del portiere, non è colpa mia. Quindi non vogliono riconoscere la loro responsabilità e non vogliono essere ritenuti responsabili dei loro fallimenti. Ripeto che questo è assolutamente fisiologico e normale in un ragazzo di 14 anni, e tutti ci siamo passati attraverso questa fase, no? In cui non era mai colpa nostra, ma è una cosa che rientra nel nostro modo di crescere. Il neonazismo, infatti, fa rimanere in questa posizione. Al processo di responsabilizzazione, questa cosa la faccio perché la scelgo io, sostituisce la possibilità di abbandonarsi al più forte, il capo, in modo di diventare partecipi della sua potenza. Io sono forte non perché sono forte, ma perché obbedisco a uno più forte di me. Il passaggio interessante è che poi le responsabilità delle azioni potrò scaricare su di lui, il processo di Norimberga, ovvero semplicemente agli ordini. Guardate che questa cosa dell'obbedienza agli ordini è pedagogicamente potentissima. Ti permette di essere forte, forte appunto da uccidere un bambino in una camera a gas o da bruciare un campo rom, ma di non pagarne le conseguenze perché non hai la responsabilità. Inoltre ti permette di dire che le tue sventure sono colpa di altri gruppi cattivi. È colpa degli stranieri, è colpa degli immigrati, è colpa delle donne, è colpa degli omosessuali, qualcuno ci aggiunga quello che gli viene in mente. Non è colpa mia, ma subito mi viene dato il colpevole. In capo espiatorio è vecchio ciò che ho fatto con gli ebrei durante il nazismo. Quindi questi gruppi sono cattivi e vogliono rovinarmi, e ci riescono a rovinarmi, ma meno che io non agisca contro di loro. Quarto punto, il ragazzo ha bisogno di farsi un'idea di sé che è superiore alla realtà. Tutti noi da adolescenti pensavamo di giocare a calcio come Maradona, di scrivere come Hemingway, poi ci siamo accorti che magari alcune cose le facevamo bene, altre male, e siamo diventati grandi lo stesso. Non giocherò come Maradona, pazienza, ma alla domenica vado lo stesso a giocare a calcio. Il ragazzo ha bisogno di sentire questa cosa, di un'opinione di sé più alta. Come fa il nazismo a confermarmi questa cosa? Non può dirti tu sei Maradona, perché a un certo punto la prova di realtà, che il ragazzo la incontra, la fa la Maradona, e che non può dire. non riesco a fare le sensazioni come Maradona, non può dire che tu sei superiore, gli dice che altri sono inferiori. Allora, i gruppi dei diversi sono gruppi inferiori e quindi tu sei superiore, è un giocare al ribasso, ma comunque, no? Resti a Napoli, si dice vado in Cuba Lunezza, il gallo sulla spazzatura, no? Comunque un gallo sarà sulla spazzatura, ma è il migliore. Credo che abbiate notato la grande contraddizione. Ma come? Se questi gruppi sono inferiori, come fanno a essere così pericolosi per me? Prima abbiamo detto che questi gruppi possono rovinarmi, ma come fanno a rovinarmi se sono inferiori? Questa contraddizione non viene vista, non viene percepita. Sheldon Adler, William Sheldon Adler, un autore di un libro che si chiama Come si diventa nazisti, dice una frase bellissima: il nazismo è soprattutto un problema di percezione della realtà. Non vedo la contraddizione, non capisco che uno che è inferiore a me non è pericoloso, no, metto insieme due cose che non ci stanno. Insomma, si parlava prima delle contraddizioni, le contraddizioni non vengono viste. Tra l'ampolla del Po del Dio ereditario, quindi una posizione neopagana combattuta dalla Chiesa per 2000 anni, e la difesa d'oltranza dell'integralismo cristiano, cattolico anzi, non si vede la contraddizione. Un giorno si è neopagani, l'altro giorno si è difensori, neanche di Ratzinger, dell'estrema destra di Ratzinger. Tanto lo dice Bossi. Non vediamo la contraddizione. Perché non la vediamo? Punto 5. Perché il problema dell'adolescente è proprio quello, è di avere un mondo senza contraddizioni. Un mondo bianco e nero, un mondo, molto chiaro, senza complicazioni, senza conflitti, un mondo puro, puro. Perché il ragazzo vuole un mondo puro? Perché il ragazzo non è più puro, e anche la ragazza hanno cominciato ad avere i primi richiami sessuali, sono cresciuti, hanno un corpo che si è modificato e non hanno più la purezza dell'infanzia, quei giorni dell'infanzia in cui, come dice De Gregori, tutto era chiaro, tutto andava bene. No, questo non è vero per i bambini, però tutto sembrava chiaro, da bambini avevamo un mondo che stava insieme. Per fortuna da adolescenti ci accorgiamo che non è così, che non c'è soltanto il bianco e il nero, ma c'è il grigio, che ci sono le contraddizioni, e si cresce quando si capisce che proprio le contraddizioni tengono insieme il mondo. Il neonazismo parla di purezza, purezza etnica soprattutto, no? La razza pura. Ma cos'è la purezza? È un tentativo di forzare la nostra esperienza del mondo, che è fatta di cose impure, grazie al cielo, dentro categorie di non contraddizione. Un mondo psicotico, qui c'è un elemento davvero di psicosi, no? Un mondo liscio, un mondo senza ostacoli, molto simile non tanto a quello che abbiamo vissuto da bambini, ma a quello che abbiamo vissuto addirittura nei 9 mesi nei quali siamo stati dentro il grembo materno. Un mondo senza spigoli, un mondo senza asperità. Questo il neonazismo regala ai ragazzi, è un regalo assolutamente gradito da chi rimpiange i giorni dell'infanzia in cui tutto stava insieme, tutto era chiaro. I buoni e i cattivi, Caponcetto Rosso e il lupo. E uno un po' cominciare a dire, ma così Caponcetto Rosso era un po' Monella e il lupo poverino, no? Ma buoni e cattivi, non ci può essere via di mezzo. Sesto punto, collegato, l'adolescente ha bisogno di istruzioni semplici su come funziona il mondo, non legati a problemi morali. L'adolescente vuole sapere come funziona, non vuole farsi quelle che i ragazzi chiamano delle menate, oppure, scusate il termine, delle segmentate. Gli adulti si fanno le segmentate, gli adulti sono in cosa stanno lì, e il pro e il conformo. Non conosco tanti adulti che non se ne fanno per niente, però insomma. Questo l'avevamo significato anche nel fatto che i nostri ragazzi poi, no? Imparano. L'adolescente allora ha bisogno di un mondo che funziona, non gli interessa tanto perché deve funzionare. Per questo i ragazzi sono così attratti dal mondo delle macchine e soprattutto dalle nuove tecnologie. On, off, si piace il pulsante, si accende. Perché l'hai fatto? Era lì. Il neonazismo offre proprio questo, la possibilità di evitare la domanda: perché devo fare questa cosa? Sostituendola con la domanda: come si fa? Tu dimmi come si fa. Non ti porre perché. Ricordate Primo Levi, quando stacca il ghiacciolo per cercare di bere, la guardia degli SS lo butta via e gli chiede perché, la risposta è: qui non c'è perché. Nel campo di sterminio non c'è perché. Lo faccio perché posso farlo. Questo per un adolescente è il massimo. Ti do la potenzialità di farlo, potere di farlo, e non ti chiedo neanche di legittimare la tua scelta. Perché noi abbiamo pomeriggio, qualcuno si era anche giustamente un po' arrabbiato, sentendo che il CE e i ragazzi di Salò sono uguali. Beh, certo, se noi togliamo le motivazioni etiche, politiche, ideologiche, spirituali, che erano la base della loro lotta, e li denudiamo da questo, il CE e i martiri di Salò, che sono martiri, lo chiamano loro naturalmente, non più questi che sono martiri, sono due ragazzi che hanno lottato con coerenza, con le armi, contro i nemici. Proviamo a ragionare in questo modo, che non è il nostro naturalmente, ma se noi togliamo il ma perché il CE ha lottato e perché il ragazzo di Salò ha lottato, che società volevano, che mondo volevano costruire, che ideali avevano, in una tela ti risponderebbe, ma non c'entra niente, cosa c'entra l'ideologia? Ecco allora, no? La possibilità di un funzionamento on-off. Lottavano, erano marinieri, sono uguali. Per questo il donatismo usa così tanto le nuove tecnologie, perché le nuove tecnologie, usate in un certo modo, sono fine a se stesse. Non ti fanno, usate in un certo modo, non ti fanno rispondere alle domande. Perché metti la tua foto su Facebook? Perché c'è Facebook e mi permette di mettere la mia foto. Non ti fare tante menate. Settimo punto, vado rapidamente alla fine. I ragazzi hanno un atteggiamento ambiguo di fronte all'autorità, i ragazzi si fidano il papà e vanno a chiedere chi aveva la macchina. Assolutamente fisiologico, normale, si cresce così, no? Il neonazismo rende strutturale questo atteggiamento, ma lo rende strutturale non soltanto nei ragazzi, ma mostrando che l'adulto deve essere quella cosa lì. L'adulto deve essere il ribelle che però non si ribella mai. L'adulto mette un campo, una ribellione nei confronti delle plutocrazie giudaiche, eccetera, eccetera, massoniche, ma obbedisce al suo capo che gli ordina dove andare e quale campo nuovo di bruciare. Allora, attenzione, qui non c'è il gioco in principio per cui solo chi obbedisce sa comandare. Qui stiamo parlando non dell'obbedienza a dei principi, ma dell'obbedienza a degli ordini. Allora, è molto diversa questa cosa, no? L'adolescente non si vuole sapere dei principi, perché non si pone la domanda perché devo fare questa cosa, vuole degli ordini, esattamente come la macchina, no? Se tu schiacci il pedale della frizione, abbassi la leva, sei in seconda, punto. Allora obbedisci, fai questa cosa. La macchina funziona, sì, funziona, ma dove vai? Non mi interessa. Ma stai per investire il pedone? Pazienza. Ottavo punto, o 10, i ragazzi hanno bisogno di evitare il più possibile lunghe discussioni attorno alle proprie scelte, l'abbiamo detto prima, e hanno bisogno di evitare il ragionamento critico, il ragionamento argomentativo, quello che la scuola dovrebbe insegnare, in alcuni casi insegna. Il neonazismo, come il nazismo, al posto del ragionamento argomentativo, offre, dicevo prima, il ragionamento on-off. Allora, a rigore, i nazisti non hanno delle idee, ma non è offensivo, è descrittivo, è chiaro che non preoccupa. Hanno dei segnali, al posto delle idee sostituiscono dei segnali, semaforo rosso, semaforo verde. La svastica non è la svastica nazista non è un simbolo, la svastica runica era un simbolo, perché voleva dire tante cose: il sole, la luna, l'accoppiamento sessuale, la fertilità. La svastica nazista vuol dire una sola cosa: obbedire a chi porta questo segno sul braccio o sulla divisa. Allora i ragazzi si vedono dare dei segni. E allora cos'è la propaganda fascista, nazista, neonazista? Far leva sulle emozioni attraverso i segni, evitando qualunque argomentazione obiettiva. Io vengo dalla Brianza, lo slogan della Lega è da 10 anni immigrati fuori di valle, fuori dalle valle. Hai voglia a spiegargli i flussi? Fuori di valle. È molto più facile dire fuori di valle che perdere 3 ore per raccontare la storia delle migrazioni, per raccontarla bene, non bastano 3 ore. No? Il segno. Cani di Pablo, vi ricordate, il cane di Pablo suonava la campanellina, lui salivava perché pensava che stava arrivando il proprio antico. Questo è il funzionamento della psicanalisi. Nove e penultimo punto, l'adolescente ragazzo, soprattutto maschio, è vero quello che si dice che sono anche donne, ma in questo punto mi riferisco soprattutto ai maschi, ha bisogno di difendersi dalle proprie emozioni. I maschi hanno paura a farsi vedere teneri, a farsi vedere piangere, a farsi vedere innamorati in un certo modo. No, il film con John Travolta che si innamora di Newton John, però quando va con i suoi amici fa il tour e non la saluta mentre passa. E anche questa è una struttura, forse questa storicamente, sicuramente storicamente, culturalmente, in Occidente è così. Per il neonazismo i sentimenti veri diventano fonte di pericolo e dunque di svalutazione. Bisogna essere duri, bisogna essere impassibili. Perché l'omosessuale maschio, soprattutto, anche la lesbica, ma in particolare l'omosessuale maschio, viene così preso di mira? Perché viene identificato a torto, completamente a torto, con la passività. L'omosessuale è passivo, secondo la vulgata popolare, basta pensare agli orrendi omini che gli vengono attribuiti, l'omosessuale è passivo anche nell'atto sessuale, cosa che è assolutamente non vera e comunque non vera certamente per tutti gli omosessuali, no, non è vera fisicamente. Gli omosessuali fanno lavoro in tanti modi, uno dei quali prevede uno dei due partner che ha una condizione passiva, è uno dei modi, no? Ma chi è passivo nell'atto sessuale? Donna. E allora dietro l'omofobia c'è l'antifemminismo, dietro l'omofobia c'è la misoginia, e non esiste posizione neonazista che non sia profondamente antifemminista, anzi antifemminile e profondamente misogina, e di conseguenza anche omofoba, e omofoba in modo ancora più forte, perché se la donna può essere passiva, l'uomo non può imitare la donna essendo passivo solo. Ultimo punto, i ragazzi hanno bisogno di ridicolizzare gli adulti, e fanno bene, ci prendono in giro, ci guardano e ci dicono fai ridere, ridicolizzare i loro insegnanti, scherzare, sfottere, schermire l'adulto. Il neonazismo offre una svalutazione globale delle figure adulte, la scuola fa schifo. Badate, è evidente che alcuni elementi della nostra scuola sono da criticare, ma la critica che il neonazismo fa la scuola e offre ai ragazzi non è la scuola fa schifo, cambiamola dal di dentro creando qualche... la scuola fa schifo, buttiamola via e vieni da me. Ma chi sono io? Non sono tuo padre, principi morali, non sono l'insegnante, non so, io sono un adolescente come te, soltanto un po' più cresciuto e con un po' più di potere. Allora il capo, no, della formazione neonazista è un adolescente come gli adolescenti che vuole accarappinare, e non gli propone un'immagine adulta. Cosa possiamo fare? Una marea di robe naturalmente, però me la cavo in 20 secondi. Io credo che dobbiamo operare al di qua di qualunque contenuto, perché i contenuti li condividiamo, i contenuti della lotta antifascista e della cultura democratica, li sappiamo, sono della Costituzione, sono della storia dell'esistenza, ogni tanto ricordiamoci, ma io penso che tutti noi li condividiamo, l'antirazzismo, va bene, ma c'è qualcosa che è di qua. Noi non possiamo pensare che la pregiudiziale antifascista, no, è vietata dalla Costituzione sotto ogni eccetera eccetera del partito fascista, sia un patrimonio di questi ragazzi. Manco la capiscono. Manco capiscono cosa vuole dire la Costituzione sotto ogni mezzo del partito fascista. Ma non perché sono ignoranti, magari non è certo il problema, non è un problema soltanto cognitivo e culturale. Noi dobbiamo essere adulti, ricominciare ad essere adulti. Perché da pedagogista, da persona che studia i processi formativi, vedo nel trionfo, spero non trionfo, ma proprio l'avanzata di queste destre, una crisi dell'adulto, perché questi non sono adulti e programmaticamente non vogliono essere adulti. Allora smetterla di strizzare l'occhio sempre ai giovani, di dire sempre che i giovani hanno comunque la forza, essendo lì con loro, abbracciandoli attraverso il vostro abbraccio, dite hai fatto una cavolata, ma ti abbraccio perché sono tuo padre, tuo maestro, il tuo educatore, proporre un percorso di crescita che sia realmente adulto, che porti quindi a negare questi bisogni, dicendo a 14 anni hai tutto il diritto di essere così, a 40 non potrai essere così, ma se il nostro vicino di casa ne ha 45 ed è peggio di così, questo è il problema. Perché il problema, e finisco davvero, è che oggi la prima parte, no, i bisogni descrivono un 45enne, non un 14enne, e questa è la nostra tragedia generazionale. Allora incontrare ragazza che fa strada, cosa vuol dire? Che va benissimo, bella ciao, versione rap, purché sia bella ciao, e quindi questi valori e questi principi, con queste parole che non si cambiano, non si può sostituire antifascismo con qualcos'altro, democrazia con qualcos'altro, resistenza con qualcos'altro, partigiano con qualcos'altro, è un'altra cosa, ma parlando con i tuoi codici, non soltanto parole adulte che i ragazzi non capiscono, non soltanto codici adolescenziali che ci fanno perdere i valori e i contenuti. Chiudo con una citazione da Brecht. C'è una bellissima poesia di Bertolt Brecht che dice che quando i nazisti guardano i ragazzi e dicono: ah, che bello, questi quando diventeranno grandi saranno sicuramente le forze nuove del Terzo Reich, si comportano come chi d'inverno guarda una montagna coperta di neve e dice: beh, che bello, ad agosto starò al fresco. Brecht è un po' ottimista, però ci indica una strada. È vero, noi possiamo fare in modo che sia un'illusione quella dei neonazisti e dei neofascisti. L'illusione del fatto che questi ragazzi diventeranno le forze del loro progetto, che è sempre un progetto di sterminio e di violenza. Però attenzione, per sciogliere la neve ci vuole il sole, e il sole non spunta mai da solo. Noi possiamo essere le forze che fanno cambiare questi ragazzi, che fanno sciogliere questa neve. Chissà, però, forse dobbiamo togliere dal freezer quel vecchio sole dell'avvenire che abbiamo messo lì e che forse ora non verrà.